carità e la bellezza. Sono arrivati a Palazzo Marino i capolavori in occasione del Natale in Sala Alessi. Da oggi Napoli e Gallerie d'Italia rendono un grande omaggio a una pittrice molto amata, Artemisia Gentileschi. Mostra in mostra al Palazzo delle Esposizioni a Roma, Mario Merz e i grandi pittori del Novecento. E ancora sono salvi e si festeggiano questo pomeriggio i murales di Largo Murani a Milano con lo slogan «La memoria si valorizza e non si cancella». Ancora una settimana per vedere i 100 scatti ispirati da guerre e carestia e la mostra del CESBI all'Acquario. Buongiorno, bentrovati ai Girasoli con arti visive e beni culturali insieme a me Tiziana Ricci. Dopo la diretta, ve lo ricordo sempre, ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. La carità e la bellezza, quattro capolavori. Tino di Camaino, Beato Angelico, Filippo Lippi, Sandro Botticelli. E allora andiamo col curatore di questa bella mostra che da oggi potete andare a vedere in Sala Alessi in Piazza Scala. Andiamo, dicevo, col professor Zuffi, che ha curato questa esposizione.
Sono dei punti importanti della storia dell'arte fiorentina, una scultura trecentesca e tre dipinti del 1400, e dall'altra parte però questo tema, questo fil rouge della carità e della bellezza che mette in relazione proprio Firenze e Milano.
Quello che sentiamo è Stefano Zuffi, del curatore di questa 14ª edizione dei capolavori a Palazzo Marino. È un dono che ogni anno il comune fa ai cittadini. Queste opere bellissime vengono dai musei fiorentini. È La Carità, una splendida scultura del 300 di Tino di Camaino. Poi ci sono Le due Madonne col Bambino, una di Filippo Lippi e l'altra di Botticelli. E poi più avanti, intorno al 20 di dicembre, arriverà dal Museo di San Marco un tabernacolo con l'Adorazione dei Magi di Beato Angelico. Sono opere che sono un vero incanto, esaltato da uno spettacolare allestimento con tendaggi di seta che calano dall'alto, ed è una seta non violenta, che vuol dire proprio creata nel rispetto degli esserini che la producono. C'è inoltre una sapiente distribuzione delle luci che valorizza la cromaticità dei dipinti e la forza espressiva delle opere tutte. La novità di quest'anno è che negli altri 8 municipi le biblioteche ospiteranno dal 13 di dicembre importanti opere del 600, dell'800 e del 900. Ma andiamo in mostra davanti a queste opere insieme a Stefano Zuffi.
Parliamo di questa scultura che ci accoglie all'ingresso.
Sì, la scultura è un'opera di questo importantissimo scultore del primo 300, un artista senese di origine, si chiama Tino di Camaino, un allievo, un collaboratore di Giovanni Pisano, ma poi un artista che ha una formidabile carriera, prima in Toscana, a Pisa, a Firenze e infine a Napoli, dove diventa lo scultore dei re Angioini. Questa scultura, che è conservata a Firenze nel Museo Bardini, un museo non grande che si trova nel quartiere di Oltrarno, originariamente decorava l'ingresso del Battistero di Firenze.
Infatti la donna regge due bambini piccolini,
sì,
sembrano aggrapparsi al suo seno.
Sono, no? Molto voraci, sì, sono questi. I bambini sono vivacissimi, soprattutto il bambino che sta sulla sinistra, che sembra proprio aggrapparsi voracemente al seno di questa donna, che raffigura allegoricamente la virtù della carità. La carità è dare se stessi, da donare quello che si ha, e diciamo nella tradizionale allegoria medievale la carità è raffigurata come una donna che allatta contemporaneamente due bambini, quindi particolarmente generosa.
Andiamo a vedere le Madonne, ecco, giriamo di qua, entriamo in questa bellissima sala che è allestita con, beh, che bello, un bel allestimento con la seta non violenta.
Questo è il pezzo forte, diciamo, della mostra, questa grande tavola, una Madonna col bambino di Filippo Lippi, è un dipinto meraviglioso, proviene da Palazzo Medici Riccardi. È un dipinto degli anni 60 del 400, siamo alla fine della vita di questo fondamentale artista dell'umanesimo fiorentino, frate carmelitano che però getta la tonaca alle ortiche, ha una vita avventurosa.
Si innamora
di una monaca, a sua volta la porta fuori dal convento e poi ha una eccellente carriera di pittore, ma anche di maestro di un'intera generazione di artisti. Qui devo dire Filippo Lippi trova un accordo perfetto tra le regole della nascente prospettiva umanistica, soprattutto legata alle norme di Leon Battista Alberti, alla rappresentazione architettonica dello spazio, e però una grandissima tenerezza, proprio un sentimento che lega insieme questo doppio sorriso della Madonna e del bambino con le guance che si avvicinano. Il dipinto, dicevo, appartiene alla fase finale della vita, della produzione di Filippo Lippi, ma è un dipinto raffinatissimo, estremamente elegante, con l'uso ancora dell'oro per le bordure, le passamanerie, diciamo, dell'abito, del velo della Madonna, per le aureole che sono picchiettate proprio di piccoli tocchi di oro che, avendo la fortuna, l'occasione di poter vedere da vicino quest'opera, ci accorgiamo essere in leggerissimo rilievo, proprio per dare un senso di materia, di preziosità.
Alle materialità del dipinto.
Sì, proprio vedendole da vicino, grazie anche alle bellissime luci di Titta Buongiorno, vediamo proprio che questo oro è quasi seminato in rilievo. E poi questa Madonna ha un segreto, perché possiamo eccezionalmente vedere anche il retro, e sul retro compare, affiora questo disegno di una testa monumentale, una testa, un bozzetto, diciamo, per una testa di San Giovanni Battista, disegnato proprio molto velocemente, rapidamente schizzato da Filippo Lippi.
E poi ha cambiato idea.
Sì, no, ha utilizzato il retro, diciamo, di questa tavola come superficie proprio per delineare, abbozzare questa testa monumentale. Di Botticelli è un allievo di Filippo Lippi, esce dalla bottega di questo artista e poi farà la sua splendida carriera.
Ma siamo già nel 1500, fine 400.
Siamo agli estremi anni del 400, quando Botticelli ha compiuto tutta la sua lunga carriera come pittore di punta dell'età di Lorenzo il Magnifico. Ma alla fine del 400, con la morte di Lorenzo il Magnifico e con subentrare della teocrazia di Fra Gerolamo Savonarola,
si intristisce.
Sì. Diciamo si malinconisce, ecco.
Ma si vede, eh?
Sì, e infatti questo è proprio un dipinto che ci porta in un'epoca particolarissima della storia di Firenze e della pittura di Botticelli, quando Botticelli, suggestionato, colpito e anche turbato dalle prediche del Savonarola, cambia un po' la sua pittura, spegne i colori e
anche gli sguardi
certamente,
si percepisce come una tristezza, una mestizia,
diciamo un presagio. È come se la Madonna, tenendo fra le braccia il suo bambino, già presagisse il destino di Cristo. Ma c'è un dettaglio importante: il bambino sta scoprendo il seno della Madonna e sta delicatamente prendendo il capezzolo del seno di Maria, per cui dalla carità di Tino di Camaino che allattava i due bambini a questo gesto materno di Botticelli, ecco che si chiude il cerchio delle opere della mostra.
Sono opere stupende, come vi dicevo, e tra l'altro arriverà il 20 di dicembre, perché è prestato per un'altra mostra, il Tabernacolo decorato da Beato Angelico, e quindi se ci andate adesso trovate
un plexiglass che ricorda il tema, la motivazione, insomma, l'adorazione dei magi, però arriverà, quindi o ci andate due volte a vederla e ci tornate quando arriva il Beato Angelico, che è un'altra meraviglia. Però adesso voglio farvi sentire un aspetto importante, secondo me, delle mostre, soprattutto di arte antica, che è l'illuminazione. E qui avete sentito la curata Giambattista Buongiorno.
Le luci che cosa hanno di particolare?
Le luci di particolare?
E poi sono, diciamo, il loro effetto viene ampliato da questo pavimento
a specchio. L'intenzione era quella di ricreare un'atmosfera da cattedrale, con lo sviluppo in verticale delle colonne di una cattedrale, diventa una cattedrale di luce, e la difficoltà è che questo è un tipo di illuminazione teatrale in uno spazio che non è un teatro, per cui difficoltà
e lei come ha fatto allora?
Abbiamo dovuto
faretti lassù in
allora se guardi là in cima, che siamo a 15 metri di altezza, da 15 metri di altezza abbiamo illuminato soprattutto i teli, invece da 10 metri di altezza abbiamo illuminato le opere, quindi la difficoltà è data più dallo spazio.
E devo dire che la luce è bellissima,
la luce naturalmente, cercando di non avere nessun riflesso noioso piuttosto che ombre portate.
A proposito di luci, volevo chiederle una cosa. Ho visto nei giorni scorsi un allestimento di Tiziano Tintoretto Veronese in una ex chiesa a Cuneo,
sì.
E hanno usato il LED, sì. Luce calda e luce fredda, che con un certo ciclo si alternava sul dipinto, alterandone anche i colori. A me non è piaciuto, volevo sentire la sua opinione su questi esperimenti.
Secondo me la luce deve essere il più neutro possibile sulle opere, perché non deve snaturare l'opera stessa. Poi c'è un discorso che con il LED è diventato possibile, che, perché ormai tutte le lampade comunque sono a LED, anche queste sono tutte quante a LED, sì. Quello che è diventato possibile è variare la temperatura di colore, quindi quella che banalmente viene chiamata luce calda o luce fredda. In questa situazione qua abbiamo sia luce calda che luce fredda, ad esempio.
Vabbè, basta, adesso dovete andare a vederli, La carità e la bellezza, Tino Di Camaino, Filippo Lippi, Sandro Botticelli, e arriverà Beato Angelico. In sala Alessi si entra da Piazza Scala, l'ingresso è libero fino al 15 di gennaio e gli orari sono tutti i giorni, dalle 9.30 alle 20, ma attenzione che l'ultimo ingresso è alle 19.30. Il 7 di dicembre chiuderà alle 12. E adesso un mio grande amore, anzi non solo mio, di tanti, di tutti, è Artemisia Gentileschi, pittrice del 600, bravissima tra l'altro, e a Napoli le Gallerie d'Italia, che si trovano in via Toledo, da oggi ospitano la mostra Artemisia Gentileschi a Napoli, per fare luce proprio su quel periodo abbastanza lungo e importante, più di 20 anni, in cui la grande pittrice ha soggiornato a Napoli. Sono 50 opere e la metà sono di Artemisia Gentileschi. Io ne ho parlato con Antonio De Nunzio, uno dei curatori di questa mostra. Eccolo qua. Artemisia Gentileschi a Napoli, una delle mostre più attese della stagione, soprattutto da chi ama tantissimo quest'artista, che purtroppo, diciamo, forse è diventata famosa per le brutte vicende di violenza di genere che ha dovuto attraversare, ma è anche un artista importante invece.
E questo che dice è molto interessante, perché proprio a fronte del grande interesse suscitato da Artemisia, anche per la sua vicenda biografica, no? Per la vicenda a cui lei faceva accenno adesso, proprio l'attività napoletana di Artemisia, a cui è dedicata la mostra, ai suoi anni trascorsi a Napoli, che sono più di 20 anni. Oltre 20 anni, raramente, dicevo, a fronte di questo, possiamo anche chiamarlo clamore mediatico, Raramente questo periodo ha ricevuto un'attenzione così circostanziata da parte degli studi, ma anche nelle tante iniziative espositive, nelle tante mostre dedicate ad Artemisia.
Ecco, infatti, questa mostra che si focalizza su questo lungo periodo è stata molto importante, vero? Diciamo, nell'attività creativa di Artemisia.
Sì, perché è l'ultimo periodo della sua attività, che va dal 1630, anzi nella attività di ricerca documentaria realizzata per la mostra siamo anche riusciti a definire le circostanze e il momento del suo arrivo a Napoli, e il soggiorno in città, nella capitale del viceregno, si protrae fino al 1654, almeno l'ultima data attestata della sua presenza a Napoli, a parte un'interruzione di 2 anni a Londra quando raggiunge il padre. E proprio questa campagna di ricerca documentaria condotta negli archivi della città e realizzata per questa occasione ci ha permesso anche di chiarire meglio alcuni aspetti della vicenda biografica di Artemisia, con delle notizie anche nuove riguardanti la
per
sua
esempio
vita.
Quale?
E anche quella che siamo riusciti a chiarire meglio anche il profilo della figlia, grazie a un documento relativo alle sue nozze con un personaggio napoletano, in cui c'è anche una testimonianza della madre. Adesso sappiamo che la figlia si sposa a Napoli, che Artemisia aveva soltanto una figlia che l'aveva seguita a Napoli. Spesso nei romanzi dedicati ad Artemisia si è parlato di due figlie, in realtà era soltanto una, Prudenzia Palmira, che si sposa nel 1649, viene battezzato un figlio, quindi a Napoli c'era anche un nipote di Artemisia. Sappiamo anche che l'ultima fase della sua vita napoletana, della sua carriera, è anche una fase di declino, forse di difficoltà anche economiche, costretta a vendere degli arredi che aveva in casa. Quindi diciamo la vicenda proprio biografica di Artemisia, almeno per alcuni tratti, ne esce più chiara e più definita.
Senta, dottor De Nunzio, fermiamoci un attimo sulle opere, perché come dicevo all'inizio, ci interessa molto come artista. Perché poi negli ultimi anni forse c'è stata più visibilità per Artemisia, l'abbiamo visto le sue opere, forse non così tante tutte insieme, ecco, però ogni tanto nelle varie mostre vedevamo qualche opera, qualche capolavoro, ma in questo caso ce ne sono addirittura una ventina.
Sì, anche di più, noi abbiamo in mostra circa 50 opere, di cui la metà di Artemisia e quasi tutte del periodo napoletano, perché come dicevamo la mostra incentrata soltanto sull'attività napoletana di Artemisia, ed è la prima mostra che si svolge a Napoli sull'attività napoletana di Artemisia.
Ma fermiamoci su qualcuno di questi capolavori.
Innanzitutto ci sono delle opere che arrivano, il Trionfo di Galatea, che arriva da Washington, che è considerata una delle opere più importanti realizzati da Artemisia, con la collaborazione, con la presenza di Bernardo Cavallino. Ci sono le opere che arrivano dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna, da Palazzo Pitti a Firenze. Ci sono due opere molto importanti che si vedono per la prima volta in Italia, una Santa Caterina di Alessandria del Museo di Stoccolma e una Giuditta con la testa di Oloferne recentemente acquistata dal Museo di Oslo. Quello che è importante dire è che Artemisia in questa mostra è calata nel contesto napoletano. Sì. Quindi c'è una ricostruzione del contesto storico-artistico di quegli anni, con gli artisti che in quel periodo lavorano con lei o guardano a lei. Quindi è uno spaccato proprio sulla vita e sulla vita artistica della città in quel periodo e sul contesto artistico di quegli anni.
Bene, bene, mi fa piacere perché questa mostra rende omaggio al talento di Artemisia Gentileschi, che spesso, insomma, viene anche in altre occasioni, in altre mostre, si parla di lei soprattutto per lo stupro che ha subito da parte di un collaboratore del padre Orazio e per il processo, eccetera. È definita eroina protofemminista, sì, va bene, però è anche una grandissima artista e per una donna in questo periodo del 1600 non era così scontato e non era così semplice affermare il proprio talento. Artemisia Gentileschi a Napoli alle Gallerie d'Italia in via Toledo fino al 19 di marzo, quindi c'è tempo e speriamo di riuscire ad andare a vederla. You say it's all in my head, and the things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy, don't turn around on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots at me each and every time. Adele, scusaci, ma il nostro tempo scappa e noi dobbiamo spostarci da Napoli a Roma. Sì, perché il Palazzo delle Esposizioni ospita una mostra del ciclo Roma, mostra in mostra, questo è il ciclo. E la mostra è Mario Merz, Balla, Carrà, De Chirico, De Pisis, Morandi, Savinio e Severini, Roma 1978. È la riproposizione di una mostra storica del 78. Io ne ho parlato con Daniela Lancioni, che ha curato questa esposizione. Questa mostra fa parte del ciclo Mostra in Mostra, un ciclo che si svolge a Palazzo delle Esposizioni a Roma e propone la ricostruzione di alcune tra le vicende espositive più importanti, più significative, che hanno caratterizzato il panorama artistico a Roma a partire dal secondo Novecento. Questa mostra si tenne nel 15 marzo 1978 nella Galleria Storica, la Galleria dell'Oca di Roma. Ora, come dicevamo, viene riproposta a Palazzo delle Esposizioni ed è curata da Daniela Lancioni.
Ci scusiamo naturalmente per questo titolo un po' lungo, è un po' difficile, ma era esattamente il titolo della mostra che si inaugurò nel 1978 nella Galleria dell'Oca di Roma, una galleria che Luisa Laureati ha fondato nel 1965 e che all'epoca conduceva. La mostra però è il frutto di una triade di galleristi: Luisa Laureati, Luciano Pistoi, noto, notissimo gallerista di Torino, e Gianenzo Sperone.
Ecco, spieghiamo bene il senso di questo accostamento, perché l'arte di Mario Merz, l'espressione creativa di Merz era completamente diversa da quella di questi grandi, grandi artisti, pittori però.
Sì, assolutamente, completamente diversa, ed è per questo motivo che come Palazzo delle Esposizioni abbiamo scelto di riprodurre proprio questa mostra, perché per l'epoca è stato un accostamento assolutamente azzardato, un accostamento che però poi diventerà una sorta di moneta corrente nelle pratiche curatoriali. Ma all'epoca mettere insieme un artista come Mario Merz, uno dei principali protagonisti dell'arte povera, che avevano rinunciato alla pittura a favore dell'uso di materiali e di oggetti per un rapporto più diretto con la realtà, per un'adesione ai principi di autenticità, avevano appunto rinunciato alla pittura, a mettere un artista come Mario Merz insieme, diciamo, a quella che Enzo Siciliano in una delle recensioni della mostra definisce la pleiade della pittura italiana del primo Novecento, bene, questo veramente era un azzardo. La cosa straordinaria è che questo azzardo, per quanto incongruo all'epoca, dovette anche agli spettatori e alle spettatrici dell'epoca sembrare, io credo, assolutamente la cosa più naturale del mondo, perché, e questo è un po' il piccolo miracolo secondo noi della mostra che abbiamo voluto riproporla, queste opere così diverse venivano tenute insieme dal senso di continuità della storia dell'arte da una parte e della qualità dall'altra.
Mario Merz balla Carrade Chirico de Pisis Moran di Savinio e Severini, Roma 1978, mostra in mostra a Palazzo delle Esposizioni di Roma in Via Nazionale. Io devo correre perché c'è una festa oggi pomeriggio, sì, a Milano, in Largo Murani. La memoria si valorizza e non si cancella. Li hanno salvati i murales di Largo Murani, grazie a un comitato di cittadini molto impegnati, agguerriti. Grazie alla disponibilità di S. Lunga, che lì doveva aprire un punto di vendita nuovo, e quando si è resa conto che il quartiere non voleva cancellare i murales degli anni 70, ha detto va bene, e ha anche finanziato il restauro. Bene, una, come si dice, good news, no? Ha restaurato Davide Riggiardi con il suo gruppo. Allora, Davide, eccolo. Riggiardi, con il tuo gruppo hai lavorato al restauro di questi murales di Largo Murani, che sono murales storici, vero?
Sì, sono dei murales che sono stati dipinti tra il 1977 e il 79, quindi hanno 45 anni, un bel record.
Una bella età. Però avevano già avuto un restauro e adesso voi siete intervenuti di nuovo.
Sì, erano stati rimaneggiati attorno al 2001 da degli studenti del liceo artistico che li avevano ravvivati nei colori. Noi abbiamo invece condotto questo intervento di restauro andando a consolidare quello che c'era di originale e integrare le lacune che si erano create nel tempo, ma in linea generale stavano molto bene per l'età che hanno. Erano stati anche molto rispettati dalla cittadinanza e da tutti quanti, perché non avevano nessuna superfettazione, non avevano tag, non avevano niente che li deturpasse, per cui
senti,
sono
diciamo che sono stati, è andata bene anche perché l'S. Lunga ha consentito a mantenerli questi murales e anche credo contribuito a restaurarli, giusto?
Sì, sì, S. Lunga è stata molto attenta, inizialmente aveva un progetto diverso di dipingere altro sulle pareti, poi grazie alla sensibilità del quartiere che
si è mobilitato per
porre l'attenzione su questi dipinti storici, ha accolto il loro accorato suggerimento e hanno addirittura finanziato il restauro e hanno sposato il progetto di salvare questi dipinti storici. Si tratta di dipinti a tema ambientalista,
sì.
Ma anche sociale, politico, insomma, perché ci sono dipinti vari soggetti, tra cui appunto un sole che ride di no al nucleare, che è un simbolo storico che è stato usato anche dai Verdi come loro simbolo, insomma, e poi c'è un Jimi Hendrix che suona la chitarra elettrica,
ma c'è anche un capo indiano, vero? Sovrastato
sì,
da una scritta contro lo sfruttamento della natura.
Esatto, una risposta al presidente degli Stati Uniti che voleva comprargli le terre, lui che risponde che le terre sono di tutti, per cui non è possibile venderle.
Senti, Davide, ma come si fa un restauro di un murale? È difficile? Insomma, dovete... non ho la più pallida idea, raccontaci tu, è un lavoro difficile?
Ma è un lavoro di grande attenzione che richiede la collaborazione di più persone che devono andare molto d'accordo, perché essendo superfici molto grandi da soli non si può condurre questi interventi. Io ho avuto la fortuna di avere dei colleghi restauratori con i quali collaboro abitualmente, che mi hanno dato una mano e che sono stati fondamentali nel condurre l'intervento. Poi bisogna anche lavorare all'aperto, per cui si dipende anche dalle condizioni ambientali, che a seconda del clima che c'è si possono fare alcuni interventi, altri bisogna aspettare. E poi è un intervento che riguarda materiali nuovi, che sono questi colori acrilici che sono stati utilizzati, per cui si discosta un pochino dal restauro tradizionale.
Ecco,
per cui
infatti io volevo chiederti, ma voi avete i materiali della stessa natura di quelli originali, cioè di quelli che hanno usato i ragazzi negli anni 70?
Ma allora, nel restauro di solito si usano dei materiali anche diversi da quelli originali, ma che sono il più rispettosi possibili dei materiali originali, per cui si possono...
Vabbè, il risultato è ottimo da tutti i punti di vista, sociale, artistico, tecnico. E allora grazie a Davide Riggiardi, lui è un professore, insegna all'Accademia di Belle Arti di Brera e a quella di Palermo, proprio restauro. E allora, ma voi dite, ma la festa dov'è? È in Largo Murani, oggi pomeriggio alle 16. Quindi è il comitato dei cittadini del quartiere che festeggerà i murales salvati. Il CESVI ha commissionato a un fotografo che si chiama Fabrizio Spuches delle fotografie, una mostra fotografica, sono 100 scatti e l'ispirazione sono i drammi e i conflitti sociali del nostro tempo, e cioè la guerra e la carestia. Quindi si va dall'Ucraina all'Africa, però non è un reportage, sono foto, vabbè, ma ce lo spiega lui. Ce lo spiega Fabrizio Spuches. La sua mostra si può vedere ancora per una settimana all'Acquario di Milano.
C'è un'emergenza abissale nel Corno d'Africa, perché la guerra si combatte lì e quindi il grano è bloccato, il Covid, poi la siccità, il cambiamento climatico, non c'è acqua. E quindi il primo ragionamento che ho fatto è stato che anche lì le vittime principali, gli ultimi, sono donne e sono bambini. E allora ho detto: Simone, andiamo, portami lì e andiamo a fotografarli. E poi proviamo a mischiare le carte, vediamo cosa succede.
Allora, qui fluttuano queste immagini che sono dei ritratti di persone che hai incontrato lì.
Io il mio lavoro lo faccio così, cerco di capire perché voglio fare determinate foto. E poi vado sul campo e lì, cioè, ho una base e poi lì chiaramente cerco di capire.
Sai perché? Quando sono venuta io mi immaginavo un reportage, anche documentaristico, invece sono ritratti, sono foto
Sì, io non sono un fotografo di reportage, senza nulla togliere ai fotografi di guerra, ma se io facessi il fotografo di guerra, no, conoscendomi dopo pochi minuti,
morirei. È per questo che ti ho chiesto come lavori, perché ci sono dei ritratti, è come se tu avessi chiamato le persone e metterle
in posa. C'è un dialogo ed è tutto costruito. Diciamo che io, il mio maestro è Oliviero Toscani, io lavoro con lui da oltre 10 anni, ho iniziato da bambino. Il mio punto di riferimento è Fellini, quindi non c'è differenza tra realtà e finzione.
Quindi c'è l'elemento della creatività, c'è un contenuto profondo che è un po', diciamo, rendere visibile il dramma, no? Che tu hai conosciuto. E però c'è anche questa componente creativa importante.
Sì, chiamiamola creatività, chiamiamola, ma è sempre comunicazione alla fine. Io penso che la fotografia, diciamo, immaginata sia al pari della fotografia di reportage.
Qual è la situazione che hai incontrato che più ti ha colpito?
Sicuramente l'ultima intervista che ho fatto a Bucha, dove sono andato a fotografare i parenti delle vittime del massacro che l'esercito russo ha compiuto in ritirata a inizio marzo, dove sono state uccise oltre 450 civili.
Sì, quel massacro di cui si è parlato tantissimo.
I famosi sacchi neri, vi ricordate, no, le foto?
Purtroppo sì.
Abbiamo fatto delle interviste, abbiamo fatto le foto proprio con i sacchi neri, e questa signora, questa mamma, mi ha veramente, non ho parole per descriverla, questa mamma ha perso il bambino di 8 anni, e l'ultima domanda, quando ho chiesto come vedi il futuro, cosa farei ora, mi risponde: ho già fatto i documenti per adottare un bambino ucraino della stessa età che ha perso i genitori. Nonostante tutto, alla fine c'è quella speranza, che quella fiammettina che è ancora lì, che prima o poi scatenerà un incendio sicuro, sicuro.
Comunque senti, so capito.
Sono 100 fotografie e sono esposte all'Acquario Civico di Milano fino all'11 di dicembre e sono gli scatti di Fabrizio Spuches per CESBI. A proposito di iniziative importanti, vi segnalo anche a Roma fino all'8 gennaio la mostra Scandalosamente Bello. È il centro di chirurgia pediatrica di Emergency in Uganda. Ed è proprio come Gino Strada desiderava che fosse il centro, come le aveva chiesto a Renzo Piano. È il centro di chirurgia pediatrica di Emergency e si presenta un bellissimo ospedale immerso nella natura, sulla sponda del lago Vittoria, a 1200 metri di altitudine, realizzato con materiali e tecniche sostenibili. Lo studio di Renzo Piano l'ha realizzato pro bono e le fotografie sono esposte all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Ah, poi a proposito di gente impegnata, vi ricordo la mostra di Livio Senigallesi al Museo Diocesano di Milano, ne riparleremo perché è una mostra molto bella e un grande impegno di tutta una vita per documentare ben 25 conflitti in 30 anni di lavoro.
Calmo, il vento adesso è...
Ecco, io ho finito, un caro saluto da Tiziana Ricci, vi do appuntamento coi girasoli a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso le 13:20 circa. Ciao a tutte e a tutti.